Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Terzo Tempo. Come ogni sabato mattina su Radio Popolare dalle 11 alle 11.30 raccontiamo le storie che hanno un po' attraversato il mondo durante la settimana. Io sono Martina Stefanoni e oggi insieme andremo in Serbia, dove gli studenti continuano a protestare da 6 mesi contro il governo, contro la corruzione, e lo faremo con un'intervista ad una studentessa direttamente coinvolta nei blocchi e nelle occupazioni. Poi torneremo in Argentina con un reportage delle Ollas Populares, mense comunitarie che distribuiscono pasti alle persone senza fissa dimora, ma che ora, con i tagli fatti dalla presidenza di Javier Milei, anche a chi fatica ad arrivare a fine mese. Prima però partiamo da qui.
We spent the last 14 months watching as the most live-streamed and documented genocide in history has been met with silence, widespread propaganda campaigns justifying the unjustifiable, silencing and discrediting those who have attempted to expose it. The eyewitnesses that have made it out alive consistently reported crimes that in any other context would have led to sanctions. But here, after 14 months of the most grave breaches of humanity.
Questo è un video che risale a qualche mese fa, a fine novembre 2024. A parlare è Tania Hajarsan, un medico che ha fatto volontariato a Gaza con Medici Senza Frontiere in terapia intensiva pediatrica. Siamo stati 14 mesi a guardare il genocidio più documentato della storia in diretta, ha detto, e tutto quello che ha ricevuto in risposta è stato silenzio e propaganda che cercava di giustificare l'ingiustificabile silenziando e screditando chi cercava di parlarne. Il rapporto annuale di Amnesty International sullo stato dei diritti umani nel mondo, che è stato pubblicato questa settimana, parlando di Gaza, è arrivato ad una conclusione simile, cioè quello in corso nella striscia, spiega il rapporto, è un genocidio in diretta streaming. Lo è sotto molti punti di vista, dal punto di vista delle vittime che continuano senza sosta e coraggiosamente a documentare gli orrori che vivono da un anno e mezzo. Lo fanno i giornalisti, lo fanno i ragazzi e le ragazze sui social, lo fanno le persone comuni con i messaggi vocali, le fotografie, i video che ci inviano, che inviano ai loro contatti fuori da Gaza, come a dire: ma lo vedete quello che ci stanno facendo? Ma lo è però anche dal punto di vista israeliano, con i video pubblicati soprattutto su TikTok dai soldati israeliani che hanno impunemente e diffusamente ripreso le loro azioni nella striscia. Esplosioni di case in diretta Facebook, balletti sulle macerie su TikTok, umiliazioni pubbliche della vita privata dei palestinesi pubblicate sulle storie di Instagram. Al Jazeera qualche mese fa ne aveva fatto anche un documentario.
The West cannot hide. They cannot claim ignorance. Nobody can say they didn't know. We live in an era of technology, and this has been described as the first live stream genocide in history, and I believe that to be true. Conducting a genocide now with glee, they're setting their atrocities to music and putting them on catchy reels on TikTok.
Si intitolava proprio così: il primo genocidio della storia trasmesso in diretta. L'obiettivo era documentare quelli che sono possibili, evidenti crimini di guerra commessi dai soldati israeliani a Gaza, un lavoro utile anche per le corti internazionali che da mesi stanno lavorando a diverse cause legate appunto ai crimini israeliani in Palestina. I soldati israeliani nei mesi hanno pubblicato video su Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube che mostrano le loro attività a Gaza usando i loro nomi, spesso con dettagli su quando e dove si sono verificati gli episodi raffigurati nei video, a indicazione anche dell'impunità che li protegge. Guardare questi video fa abbastanza rabbrividire, così come fa rabbrividire vedere le immagini della distruzione e della morte che ci arrivano dai Gazawi e dagli operatori umanitari dentro la striscia. Sono immagini che possiamo vedere tutti in continuazione ogni giorno. Quello che succede lo sappiamo, eppure la maggioranza dell'opinione pubblica è disinteressata, a volte annoiata, e soprattutto i governi del mondo occidentale ancora negano, nascondono, sminuiscono, silenziano. Abbiamo ad esempio raccontato la settimana scorsa di quanto successo alla band rap irlandese, i Kneecap, criticati duramente per aver parlato dal palco del Coachella di Gaza. Il caso poi si è ingrandito, i membri del gruppo rischiano accuse pesantissime. Ieri sul loro profilo Twitter hanno pubblicato un'email ricevuta proprio in questi giorni in cui sono sotto attacco. Come sudafricano, recita la lettera, posso dirvi che gli artisti che inizialmente hanno denunciato il regime di apartheid non hanno avuto una vita facile, sono stati messi su una lista nera, ma per noi sono stati degli eroi, non bisogna mai avere paura di dire la verità. La macchina del fango che si è scatenata contro i Kneecap in questi giorni è incredibile. Anche i Massive Attack hanno scritto il loro sostegno. I Kneecap non sono la storia, hanno scritto, Gaza è la storia. Ed è proprio così, tutte le volte che un artista parla da un palco importante di ciò che è sotto gli occhi di tutti ma ignorato dai più, viene prima tacciato di antisemitismo e poi ricoperto da una macchina mediatica di discredito. Ne abbiamo esempi anche in Italia, proprio l'altro ieri dal palco del concertone del 1° maggio di Roma i Patagari hanno chiesto una Palestina libera e sono stati subito ricoperti di critiche, trasformando quello che era un messaggio politico da un palco che per definizione è politico in una polemica quantomeno sterile. E così è, così il mondo, quando il dito indica la luna, guarda solo il dito. Questa è Galway del nuovo album di Susan Vega. I've dreamed about you, yes, that's what he told me. He said I will take you if you'll come with me. I laughed and I said, now you wait just a minute. There's somebody else I'm fighting with now. I've seen my future and you aren't in it. But I'll let you know if it changes somehow. The winds of time hold a mystery. Who knows the workings of fate and of destiny? We look back on it and see that it's history now. A couple months later I saw him again. He was across the room in a bar in the crowd. I said hello and he said without warning, take you to Galway, he said this out loud. We know the winds of time hold a mystery. Who knows the workings of fate and of destiny? We look back on it and see that it's history now. Somebody else took up my hand that night. Said he's too young, as though he had that way. So Mr. Galway, he faded from view. And the other man took up the game for two. Months after that, across the whole country, in a hotel hallway, I went for some ice. I saw a man and his face was familiar. My eyes met his and I stared at him. Ci spostiamo adesso in Serbia. Continuano da circa 6 mesi le proteste degli studenti universitari contro la corruzione, contro il governo. Questa settimana il movimento universitario ha festeggiato alcuni passi avanti. Ad esempio, il blocco della televisione pubblica, che durava da 2 settimane, ha portato al risultato sperato, cioè un concorso per nominare i membri dell'organismo che vigila sui media. Gli studenti hanno detto che è un traguardo simbolico, ma che si è solo all'inizio e ora chiedono nuove elezioni. Grandi cortei sono stati anche in occasione del 1° maggio, che è coinciso con l'anniversario di 6 mesi trascorsi dal crollo del 1° novembre scorso della tettoia alla stazione di Novi Sad, che ha provocato 16 morti e che ha poi dato il via a questa campagna di protesta del movimento studentesco, che è veramente senza precedenti. In questi giorni Luisa Nannipieri si trova in Serbia, dove ha accompagnato un viaggio insieme agli ascoltatori di Radio Popolare e qui ha incontrato Nicole, una dottoranda italiana all'Università di Novi Sad che partecipa alle proteste dall'inizio.
Mi dici cosa sono queste spillette che hai? Perché ne hai
allora,
un sacco.
Oggi questa è la versione leggera. Questa è la spilla.
È una colomba.
È una colomba, è il premio alla libertà della città di Novi Sad. E questo ce l'hanno dato alla manifestazione dei Tre Ponti il 1 febbraio a Novi Sad. Abbiamo bloccato, giusto per contesto, per 24 ore i Tre Ponti sul Danubio, che sono di fatto l'unico modo di uscire dalla città su quel lato.
E vi hanno premiato per quello?
Questo non è un premio ufficiale della città di Novi Sad, è un premio organizzato da un gruppo di associazioni. Questo è un gioco di parole, dice bloccata con Sada. Kada vuol dire quando e Sada vuol dire adesso, simile a quello che è in Italia se non ora quando, però lo mette insieme a blockada che è l'occupazione.
Quindi il gioco di parole è se non occupiamo,
se non
ora,
occupiamo
quando.
Ora quando.
E c'è un fischietto sotto.
Sì, c'è un fischietto.
E questo invece cos'è? Un cuore che parte?
Questo è Pumpai.
Pumpai. Ah, l'ho visto, l'abbiamo visto sul dietro una macchina.
Pumpai di fatto vuol dire pompare, quindi gonfiare le ruote della bicicletta. Ed è entrato nel vocabolario delle occupazioni dopo che al primo gruppo di ciclisti che ha fatto da una città all'altra, perché tutte quelle marce studentesche in realtà sono sempre accompagnate anche da ciclisti, a un ragazzo gli si è bucata la gomma, era lì in mezzo alla strada che la gonfiava e la gente che passava in macchina gli urlava Pumpai, quindi gonfiala. E quindi Pumpai è diventato
lo slogan,
una delle cose che si urlano, che si scandiscono a squarciagola. Questa è Vreme Jesanova Vreme, è tempo per un nuovo tempo, è tempo per una nuova era.
Io ti volevo chiedere, abbiamo affrontato un po' di argomenti, non torno su come è iniziato tutto quanto, volevo concentrarmi un attimino su quello che sta succedendo adesso, in questi giorni, in queste settimane. Volevo capire, diciamo, le proteste sono rimaste pacifiche, le cose sono sempre più complicate. Che pressioni ci sono oggi sugli studenti, visto che tendenzialmente per ora il governo ufficialmente cerca di evitare di usare una violenza molto evidente?
La situazione è tesa, la paura che una protesta diventi violenta c'è sempre, e chi fa il servizio d'ordine lo sa bene. Alla manifestazione a marzo, il 15 marzo a Belgrado, gli studenti che facevano servizio d'ordine avevano scritti sugli avambracci i numeri di telefono dei genitori del gruppo sanguigno. Il livello di paura di repressioni violente è di quel tipo. A livello di pressione c'è anche sempre la paura di essere registrati. Ci sono in questo momento, lo dicevo prima, 12 persone accusate di crimini gravissimi, progettazione di un colpo di stato, terrorismo. Li hanno registrati
illegalmente?
Probabilmente illegalmente. Noi da dove sia venuto l'ordine di registrarli
non si sa.
Sono stati registrati in una conversazione prima del 15 marzo, la manifestazione quella di Belgrado. Durante questa conversazione parlavano di cosa succede se i manifestanti entrano in Parlamento, cosa succede se entriamo nell'edificio di RTS, RTS è la TV di Stato.
Quindi a partire da lì sono stati arrestati e accusati di accuse pesantissime.
Di accuse pesantissime, questi ragazzi rischiano dai 5 ai 15 anni se vengono condannati. 6 di loro sono in custodia cautelare in carcere a Clisa, Novi Sad, da ormai 45 giorni. Non esistono altre prove che loro stessero progettando di fare quello di cui vengono accusati.
Abbiamo citato il 15 marzo, a un certo punto mi hai detto che ci si aspettava un altro 5 ottobre, che per riferimento è un 5 ottobre 2000 in cui è Katto Milosevic. Ce lo si aspettava un po' da entrambe le parti, immagino con sentimenti diversi, e se ce lo si aspettava anche da parte degli studenti. è stata una delusione?
No, non necessariamente una delusione. Da parte degli studenti era più una paura che finisse come il 5 ottobre.
Perché una paura?
Perché le richieste degli studenti, che adesso forse stanno ricevendo anche un'articolazione un po' più politica, nel senso partitica, in quel momento erano esclusivamente rivolte alle istituzioni. Le richieste degli studenti, se vogliamo riassumerle in una frase, è che le istituzioni facciano il loro lavoro. Una situazione 5 ottobre non avrebbe contribuito in alcun modo a far sì che le istituzioni facessero il loro lavoro.
Oggi la nostra guida in giro ci diceva bellissima la protesta degli studenti, però la verità è che nessuno poi vuole fare politica e metterci la faccia. Dicevi prima che questa cosa forse sta un po' cambiando.
Sì, forse sta cambiando nel senso che gli studenti hanno cercato nelle ultime settimane di articolare politicamente questo movimento. La verità è che gli studenti da soli non si sentono competenti. Mi sembra anche abbastanza normale dire a 22 anni che cosa facciamo noi.
E allo stesso momento ti ritrovi con degli adulti che fondamentalmente dicono:
fate voi, per favore fate voi, perché noi non siamo in grado. E quindi direi che la mancanza di un'articolazione politica o partitica di questa protesta è un problema, nel senso che le opposizioni non sono state in grado di costruire su questo movimento studentesco. Si sono presentate con bandiere e stendardi alle manifestazioni degli studenti, ma a livello di azioni concrete si sono persone che hanno parlamentari che potrebbero incidere sul lavoro del Parlamento, eppure da quel punto di vista non si è visto nulla.
Tu sei italiana? Sei qui in qualche modo forse un po' come osservatrice, in un certo senso, anche se sei inclusa in quello che sta succedendo, però volevo capire, approfittando di questo sguardo un po' esterno, forse la cosa che ti ha colpito di più di quello che è successo e sta succedendo.
La cosa che mi ha colpito di più sicuramente è la resilienza degli studenti. Io ricordo quando è iniziata l'occupazione della facoltà di lettere e filosofia a Novi Sad il 1 dicembre, ci si domandava: possiamo resistere fino alla settimana prossima? All'inizio c'era proprio questo andare di giorno in giorno. Non è sempre tutto ben organizzato, non è sempre tutto perfetto, non è sempre tutto facile. C'è anche poi tanta stanchezza, insomma, dormire su materassi gonfiabili per 5 mesi non è esattamente il massimo della comodità, anche a livello di proprietà nutritive del cibo che mangiamo, insomma, spesso lascia molto a desiderare. La popolazione e i cittadini cercano di portarci cose che si possono conservare per qualche giorno, cose che non vanno male. Poi in inverno mettevamo le cose fuori perché rimanessero fredde, ma adesso fa troppo caldo e quindi tutti i derivati del latte, i formaggi, la carne o viene mangiata subito o va buttata perché non abbiamo modo di conservarla. Ci sono problemi logistici enormi e spesso non sappiamo come venirne a capo. Malgrado questo, gli studenti sono ancora lì 5 mesi dopo.
Lasciamo la Serbia, diretti verso l'Argentina, sulle note di Bluebird, l'ultimo brano di Lana Del Rey.
Little bird, blue bird, sing goodbye. For your thoughts are small, they can't keep you from leaving. As the wake of my past crashes in, I hear the door slam, but the window's wide open. We both shouldn't be dealing with him. Find a way to fly.
Prima di salutarci, come dicevamo, andiamo in Argentina, andiamo a Buenos Aires con la presidenza di Javier Milei, la sua politica economica ultraliberista sfrenata. Nel paese le disuguaglianze si sono profondamente aggravate, sempre più persone usufruiscono delle ollas populares, mense comunitarie pensate per le persone senza fissa dimora, ma che ora sono sempre più frequentate anche da chi proprio fatica ad arrivare a fine mese. Marta Facchini è andata a fare un giro in queste mense, ha incontrato le persone che cucinano e ce le racconta in questo reportage.
Casi cocina adesso per la olla berenjena. Va la olla per dare comer alla gente della calle che viene, che sono acá del barrio, viene, come. Le gusta la comida y bueno, y a mí me gusta venir acá, compartir con la gente, hablarle.
Carlos taglia le verdure per il riso, offerto da una mensa comunitaria dove si distribuiscono pasti gratuiti a chiunque ne abbia bisogno. A Buenos Aires ne esistono a centinaia, rappresentano una barriera contro la fame nel paese che è diventato il più caro dell'America Latina. Ci troviamo nel Parque Lezama nel quartiere di San Telmo, è il centro della città, percorso ogni giorno da migliaia di turisti che vengono a visitare una delle zone più conosciute della capitale argentina. Proprio in questo parco, il presidente Javier Milei aveva iniziato la sua campagna elettorale. In due anni di governo è stato lo scenario di altri comizi del leader libertario, spesso contestato dagli abitanti del quartiere. Parque Lezama ha una posizione strategica, è un anello di congiunzione tra il centro e il sud della capitale. Si trova vicino a Constitución, uno dei principali snodi di Buenos Aires, da cui partono i treni e gli autobus per il conurbano, la grande provincia. È un tardo pomeriggio di autunno e un gruppo di volontari, tra cui Carlos, sta preparando la cena della olla popolare. Questa parola significa pentola e viene utilizzata per indicare i progetti sociali in cui si forniscono pasti gratuiti. Nell'anfiteatro del parco sono state allestite due pentole da 100 litri ciascuna, che garantiranno un piatto caldo ad almeno 150 persone. I volontari della OJA hanno allestito due tavoli sui quali stanno ordinando le verdure e la carne. Lavorano secondo un meccanismo ben oliato. Nel pomeriggio si recupera il cibo in un magazzino poco distante. Sono donazioni di privati e di gruppi di acquisto solidale, oppure dei negozi del quartiere. Poi si puliscono e tagliano verdure ed ortaggi, si accende il fuoco per le grandi pentole e si comincia a cucinare. Questa OJA è gestita solo da volontari, tra cui c'è Julia Martínez. Serrera, traduttrice, fa parte del progetto da quando è partito nel 2018.
Estamos en Parque Lezama, en el anfiteatro. En esta zona de la ciudad hay mucha gente en situación de calle.
Nel quartiere di San Telmo ci sono molte persone senza fissa dimora. Vengono qui perché ci sono molti turisti e attività commerciali. Sin dall'inizio abbiamo avuto l'idea di organizzare la OJA in uno spazio pubblico, Vogliamo creare partecipazione, inclusione e condivisione. Per noi questa è un'azione diretta contro la fame. Significa non abbassare lo sguardo e organizzarsi. Anche una piccola azione può fare la differenza. Questa non è carità, ma un gesto politico di accoglienza e ascolto.
Puedes decir como, bueno, me organizo con otras personas para hacer una diferencia.
In Argentina le ollas e i comedores populares hanno sempre ricoperto un ruolo centrale nelle crisi economiche cicliche che colpiscono il paese. Ne esistono oltre 34.000, sono gestite da volontari, da associazioni o da realtà legate alla Chiesa Cattolica. Le misure economiche adottate dal presidente Milei, note come la motosierra, la motosega, hanno comportato tagli ai sussidi e riduzioni nei servizi pubblici. Anche se sono stati raggiunti alcuni risultati a livello macroeconomico, come la riduzione del l'inflazione. Queste politiche hanno avuto un impatto negativo sulle fasce più vulnerabili della popolazione, aumentando la disuguaglianza sociale e la povertà tra i lavoratori e le classi medie.
Estamos en el comedor de Pedro Echagüe 1265 en Constitución. Es el comedor más grande que hay, así que bueno, acá se hacen 27 ollas.
Siamo arrivati a preparare 27 ollas. Significa dare un pasto a 4.000 persone ogni mattina delle tre giornate di apertura della nostra mensa comunitaria. A cercare un pasto gratuito non è solo chi già si trovava in condizioni di fragilità o viveva in strada. Oggi sono persone anziane che non riescono a sopravvivere con la loro pensione, lavoratori precari o famiglie che devono scegliere se pagare l'affitto o fare la spesa. La situazione è davvero dura e sta peggiorando.
Che no, sta brava la situazione e cada vez se pone peor.
A parlare è Laura, coordina un comedor vicino a Plaza Constitución, gestito da UTEP, l'Unione dei Lavoratori dell'Economia Popolare. Mentre racconta, si forma la fila per ricevere un pasto, anche se la mensa apre a mezzogiorno. Le persone si avvicinano all'entrata del comedor dalle 7 di mattina. Nello spazio ci sono anche bagni per farsi la doccia e un parrucchiere. Prima di Milei, le mense popolari ricevevano scorte di cibo dal governo nazionale, ma l'attuale esecutivo ha smesso di supportarle, sospendendo le forniture alimentari. Diverse inchieste avevano mostrato che, sotto l'amministrazione di Sandra Pettovello, ministra del Ministero del Capitale Umano, tonnellate di scorte alimentari erano rimaste inutilizzate a marcire nei magazzini dello Stato. Martedì 29 aprile, la giustizia argentina ha ordinato al Ministero di riprendere subito la distribuzione di alimenti ai comedores comunitari. I tagli sono stati considerati illegittimi e una violazione dei diritti costituzionali fondamentali.
Sono le 11:28, terzo tempo si ferma qui, grazie a tutti come sempre dell'ascolto, vi ricordo che potete recuperare tutte le puntate passate sul sito di Radio Popolare oppure anche su Spotify. Terzo tempo torna al sabato mattina come sempre dalle 11 alle 11:30, una buona giornata a tutti e tutte da Martina Stefanoni, ciao!